Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
In questo mio navigare mi sono sentito raccontare di tutto, di storie tragiche, di storie romantiche, di delitti, di tradimenti, di omicidi, di fughe, di ricongiunzioni, ma non mi era mai capitato di incontrare la donna titubante. La donna titubante è quella che vorrebbe raccontarmi qualcosa, ma scrupolo a porre qualcuno poi senta quello che le racconta e possa riferirlo o possa in qualche maniera portarla a rispondere delle sue azioni. Rassicuro la donna titubante che siamo in alto mare, che difficilmente qualcuno a lei vicino potrà ascoltare quello che dice, però non posso fare a meno di raccontarle pure che questa storia va per radio e quindi la radio qualcuno l'ascolterà, anzi io mi auguro che l'ascolteranno molte persone.
Questa storia inizia, sì, quando ero bambina, quando ero ragazza. Io sono sempre andata in vacanza in un posto di mare con la famiglia, perché mio nonno paterno era proprio di quel posto, e così ogni estate andavamo lì.
Andavi con la famiglia più o meno quanti anni? Fino a che età sei andata con la famiglia?
Fino ai 18-20 più o meno.
Vabbè, l'età canonica.
Sì, l'età canonica. E quindi andando sempre in questo posto avevo comunque il mio gruppo di amici estivi, chiaro. Che ogni anno ci si ritrovava, ognuno arrivava da un posto diverso, dell'Italia, ci si ritrovava sempre lì. A un certo punto chiaramente io ho smesso, no, di andare lì, perché poi insomma si diventa grandi, si è amici, si fanno conoscenze, si va altrove.
Quindi era un momento molto diverso questa vacanza dalla vita quotidiana in famiglia durante l'anno.
Sì,
l'autunno,
certo.
L'inverno e la primavera erano diverse all'estate.
Sì, però comunque io li pensavo sempre ai miei amici dell'estate, perché comunque era un bel gruppo, erano amici, anche con un'amica soprattutto, rimanevo in contatto sempre tutto l'anno.
Ma non erano all'altezza gli amici dell'inverno, se tu ricordavi quello dell'estate?
sono cose diverse, molto diverse, sono rapporti che si creano, che si sa, che durano un'estate e poi svaniscono per...
Quindi cambiavano continuamente gli amici dell'estate?
Come? Si chiamano così?
Cambiavano continuamente?
No, non cambiavano, no, erano sempre gli stessi.
Ma crescevate assieme? Prima giocavate con le formine, con la sabbia,
insieme,
e poi andavate a ballare?
Ci ritrovavamo ogni anno sempre nello stesso posto, sempre le stesse persone.
Quindi una vita parallela era praticamente.
Parallela praticamente, certo. Io penso che iniziamo anche a parlare un po' come loro, perché io sono di una città che non c'entra niente proprio con quella. E quindi io, non so, per mia natura iniziavo da prendere l'accento un po' di quel posto.
Assumevi il dialetto del luogo delle vacanze?
Sì, non lo so come mai, però sono fatta così. Dopo un po' che sto in un posto inizio a parlare un po' come quelle persone lì, sì. E fatto sta che insomma io smetto di andare perché divento grande, e un'estate di un po' di anni fa, quando ormai ero mamma, ero moglie, un'estate decido di ritornare lì, sia con la mia famiglia di quel momento che mi ero costruita, E sia con la mia famiglia proprio.
Quindi ti porti la famiglia d'origine, genitori,
la famiglia d'origine,
e la famiglia qui nuova, quella tua, la tua famiglia.
Esatto. Decido di tornare perché per problemi di salute miei ho deciso di andare in questo posto che già conoscevo.
Ti hanno seguito, tutti naturalmente.
E mi hanno seguito tutti, certo, mi hanno seguito tutti. Tranne in realtà una sorella che era all'estero.
Una rimpatriata
su queste spiagge che tanto conoscevo, che tanto ho amato, ecco.
E ti aspettavi gli amici della fanciullezza?
Sì, un pochino me li aspettavo, in realtà non ho trovato praticamente nessuno.
Non ti ritieni fortunata per questo? L'avresti visti invecchiati, putrefatti,
sfatti? È vero, un po' sì, però insomma ricordare magari bei momenti mi avrebbe fatto piacere, poi soprattutto in quel periodo. E così, niente, un giorno in spiaggia mi ritrovo davanti quest'uomo che mi saluta, che mi chiama, che mi riconosce, e al momento ho avuto proprio quei 3 secondi dove dici no, un attimo, aspetta. Gli sono saltato in braccio perché l'ho riconosciuto. Da quel punto ci siamo guardati.
Sì, ma chi era? Perché saltato in braccio? Come mai?
Sì, l'ho abbracciato, dai. L'ho abbracciato, non lo vedevo da anni.
Ah, era un amico della fanciullezza.
Sì, era uno di quegli amici lì, era proprio uno di quegli amici. E lì ho detto, abbiamo iniziato a parlare, a raccontarci quelli che erano stati quei momenti, tutte le nostre avventure, le nostre cavolate fatte da giovani, e a ridere, e anche gli ho detto, vabbè, ci si rivede. Ci si rivede, l'ho cercato nei giorni successivi ma non l'ho trovato, e anche sono andata nel posto dove sapevo che lui risiedeva, dove lui stava, dove lui alloggiava, e ho lasciato il mio numero di telefono.
Vado via, non stai, devo andare. Io ti ho visto l'altra sera.
Dove?
Eri lì con lei.
Ma va,
io ti ho visto.
Intanto vado.
Non rimani.
Troppo presto.
È finita tra di noi.
Devo andare.
No.
Ad annegare.
Non tornare.
Il tuo dolore, per favore lascia stare.
Lascio andare.
Non ci vado.
Lei che è?
Una circostanza.
Non rimani.
Dai da bere.
Dalla bere pure lei.
Ecco perché dubito di te.
Gentili ospiti, buongiorno e benvenuti nel porto di Copenaghen. Invitiamo tutti i nostri gentili ospiti sbarcanti definitivamente oggi a rispettare i punti di incontro assegnati. Appena pronti, vi accompagneremo all'uscita.
Lo immaginavo, la donna titubante non è che abbia da raccontare una storia tragica, una storia di profondo, lancinante, doloroso tradimento, semplicemente una piccola, innocente, del tutto superficiale, fuga domestica, e che volete che sia. Ma lui non aveva una famiglia, lui?
Sì. Aveva una famiglia.
Vabbè, mica l'ho detto così sommesso.
Ha incrociato anche la moglie.
Vabbè, tutti e due eravate passati tanti anni, è logico che eravate sistemati.
Cioè, lui in realtà aveva anche più di una famiglia, ne aveva avuto anche più di una, insomma, aveva avuto un po' di storia.
Era già al secondo passaggio.
Sì.
E quindi?
Era già il secondo.
Comunque, sei tu che hai fatto questo primo passo, lui non...
Sì, sono stata io.
Vabbè. È rimotivata, no?
Mi faceva piacere rivederlo comunque, perché era una persona veramente con cui avevo condiviso tanto. E quando gli ho lasciato poi il numero di telefono, mi ha subito chiamato. E quando poi ognuno è tornato a casa sua, ci siamo praticamente subito rivisti.
Ah, vi siete raggiunti poi?
Sì, perché lui in realtà abitava un po' più lontano.
Tu gli hai lasciato il telefono e lui ti ha raggiunto.
Sì, mi ha raggiunto, mi ha detto guarda, devo andare a giocare a calcio, finisco di giocare a calcetto e ti raggiungo.
Dopo il calcetto.
E così ci siamo visti, abbiamo mangiato una cosa insieme, mi ha riaccompagnato a casa ed è successo quello che non doveva succedere.
Sì, ma dove è successo? Dai. In macchina, scusa, perché tu a casa c'hai figli, marito, una popolazione di persone. Vabbè, c'è stato un approccio.
Eravamo.
Deambulante. Vabbè, ma non è una cosa epica.
È successo quello che non doveva succedere, chiaramente. Perché poi mi sono fatta travolgere da questa storia. Il problema è questo.
Però te la sei cercata.
La storia è andata avanti per tanto tempo.
Però te la sei cercata.
Sì, certo, me la sono cercata, assolutamente, ed è andata avanti per tanto tempo, e più andava avanti più mi sentivo una schifezza, e più mi sentivo una schifezza più per me era diventata una droga.
Vabbè, però mi sembra che è abbastanza consueto, sai, quando...
No, non più che farne a meno, e ogni volta che ci vedevamo gli dicevo vabbè basta, adesso questa è proprio...
Ma lui in tutto questo che parte aveva? Cioè, stava sì, ai tuoi desideri dicendo, oppure anche lui dice anch'io sono drogato?
No, era perso.
Perso anche lui, tutti e due persi.
Sì. Cioè se gli avresti dato il là, lui avrebbe mollato tutto.
Mollato famiglia per te? E perché non gli hai dato il là? Perché non eri convinta?
Perché non avevo il coraggio di farlo. Io poi per assurdo, cioè proprio per assurdità di tutto, mentre c'era questa storia, cercavo un secondo figlio.
Vabbè, questo per sanare il senso di colpa, è abbastanza logico.
Sì, dici?
Sì, come no, certo.
E poi è successo anche una cosa atroce che io incinta ci sono rimasta veramente.
E poi non sapevi di chi eri?
No, ero abbastanza sicura.
Però non al 100%.
Non era il suo assolutamente.
Vabbè, l'avrei verificato dopo, no?
Ho fatto due conti.
Hai fatto due conti, vabbè. Almeno avevi questa certezza, che so, il dubbio t'avrebbe rovinato la vita, probabilmente.
Sì, mi avrebbe rovinato, però diciamo che parzialmente la mia vita si è rovinata, perché poi il bambino l'ho perso. Ah. Quando ero già abbastanza in là con la gravidanza.
E questo ha determinato cosa? La fine anche dell'amore?
Assolutamente no.
Hai continuato lo stesso? Vabbè, ma allora, scusa.
È continuato.
Allora era l'uomo della tua vita?
Ci penso spesso. però non ho avuto quel coraggio di dire basta, perché comunque una famiglia me la stavo già creando, quindi non me la sono proprio.
E come è avvenuta alla fine, allora, la chiusura del rapporto? Una sfumata lenta o una chiusura?
Nel modo più banale che può esserci, cioè non gli ho più risposto, perché ho detto cioè se io, lui mi diceva allora facciamo che ci vediamo l'ultima volta e ci diciamo proprio addio, e gli dicevo no, se io ti vedo l'ultima volta non è l'ultima, non sarà l'ultima neanche quella. Allora ad un certo punto gli ho detto basta, gli ho scritto basta, e lui mi ha detto ma no, ma per favore almeno un'ultima volta, sentiamoci almeno un'ultima volta. E io basta, io ho chiuso il telefono.
Ma quante ultime volte già eravate passati? Cioè quante volte avrete già detti l'ultima volta?
4-5 volte ce l'eravamo detto.
Cioè già 5 ultime volte c'erano state?
Sì, ma non ce la facevo, era troppo, era più forte di me. Non sapevo più che come risolvere la cosa, più che altro perché si è un po' stravolto tutto nella mia famiglia, perché una delle mie sorelle ha scoperto quello che stava succedendo.
La Tresca ha scoperto?
Sì.
E come ha fatto?
ha deciso appunto
Ma come ha fatto a scoprirlo? Sì, come ha fatto a scoprire?
L'ha scoperto perché l'ha sospettato un po' dal mio atteggiamento. E poi l'altra mia sorella aveva anche lei già sospettato qualcosa, e allora in un momento di distrazione mio è andato a darmi il telefono.
Però scusami, sembra possibile che se ne accorgono le sorelle non se ne accorge il marito?
Diciamo che l'aveva forse un po' capito, però io non gli ho mai detto guarda, è proprio così, perché non me la sentivo e non me la sento tuttora di dirglielo realmente.
Beh, allora lo dice adesso a me, così lui sente.
Sì, lo sto dicendo adesso a te.
Ma dopo lui sente, c'è caso che ti senta dopo? Non hai calcolato?
Può essere che stia sentendo, e magari è un modo con un altro per
quindi mi dai la responsabilità di essere, diciamo, un messaggero. Sì, vabbè, ma è una cosa vecchia, ormai è una cosa, vabbè, è una cosa finita, però è una cosa finita.
No, è finita assolutamente.
Vabbè, ormai basta, è qua passata, perché ritirarla fuori? No, raccontami delle sorelle. Poi le sorelle perché si impicciano? Si impicciano dalla tua vita, le sorelle, perché?
Si impicciano dalla mia vita, ma poi hanno smesso, perché la cosa è stata troppo forte questa, e quindi mia sorella, questa qua che aveva scoperto tutto, mi dice ma senti, guarda, ti volevo portare un attimo al bar. Va bene, ok, andiamo al bar. Sì, però viene anche la mamma.
Anche la mamma?
Sì, ho detto va bene, viene anche la mamma. Allora arriviamo.
Beh, tu eri già grandina, eri nell'età della ragione, comunque non eri più una ragazzina.
Sì, ma non l'avevo capito, perché non potevo immaginare. Ci sediamo tutti a tavolo, cioè tipo la tavola rotonda, ci sediamo al tavolo.
Quattro donne eravate.
Sì, sì. E lei mi dice...
La fedifraga, la madre e le due sorelle, buone.
Sì, esatto, capito? Il giudizio universale. Mi dice, allora, cosa ci puoi dire di questo, quest'uomo? Mi dice il nome. Io ricordo che stavo bevendo una cioccolata e... stavo per spaccare la tazzina, ma mi sono tenuta.
Scusa, tu non te l'aspettavi? Non te l'aspettavi che...
No, non me l'aspettavo assolutamente.
E che pensavi? Scusa, una riunione di famiglia così? Che pensavi che...
è così, usciamo a bere qualcosa, va bene, usciamo a bere qualcosa.
Invece?
E niente, quindi quando mi ha detto così, ho detto ma... non so che cosa vuoi che ti dica, ho fatto finta di niente.
Certo, però negare sempre, diciamo, la strategia
negare,
migliore.
Negare sempre.
Ma avevano delle prove, esatto. Loro? Avevano delle prove?
Esatto, è questo. Ah. Cioè, purtroppo avevano le prove.
Cioè, solo sempre, che prove avevano? Prove. Che prove avevano?
Tutti i messaggi.
Ma ti hanno sguardato il telefono? Ma ho reato, scusa, dovevi denunciarle. Ti hanno spiato il telefono?
Non spiato il telefono, sì. Però è una cosa che si parla di tanti anni fa, quindi non si parla neanche di chat.
Quindi gli SMS te l'hanno trovato?
Sì.
Vabbè, ma chi sarà mai stato negli SMS, dai?
Che ti devo dire? Invece è andata a finire proprio così.
E la tua proprio quella che mi manca. In certi momenti, in questo momento è la tua pelle ciò che sento nuotare nell'aria. Odori dell'amore nella mente, dolente, tremante, ardente. Il cuore domanda: cos'è che manca? Perché si sente male, molto male, amando, amando, amandoti ancora.
Thank you.
Gentili ospiti, vi parlo dal ponte di comando per darvi alcune informazioni meteo. Il cielo è sereno, la temperatura dell'aria è di 18 gradi centigradi, la temperatura del mare è di 16 gradi centigradi, la profondità del mare è di 600 metri. Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e vi auguriamo una piacevole giornata di navigazione.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
La cosa più interessante nella storia della donna titubante non è tanto la sua fuga domestica, il suo cedimento romantico a un compagno di scuola di qualche anno prima. No, è questa sorta di consesso familiare. Le donne in una famiglia che decidono qual è il livello di rigore morale che tutte devono tenere, anche la sorella scapestrata. Qual è stato il verdetto poi alla fine?
Verdetto che comunque l'altra sorella ha cercato comunque di pararmi un po' il culo.
Quindi una ti proteggeva, faceva il carabiniere
una
buono.
Proteggeva.
E l'altra il carabiniere cattivo.
Una volta e l'altra che puntava il dito. È andata a finire che io per un anno non ho parlato con questa sorella.
Sì, però fammi capire una cosa. Queste sorelle che avevano delle vite... Da quale pulpito si giudicavano una sorella?
Ma secondo me, guarda, ma delle...
una sua storia sentimentale, poi saranno fatti suoi alla
esatto,
fine.
Esatto.
Non è che avevi distrutto la famiglia,
cioè, guarda,
o altro.
Assurdo,
ti vivevi un amore un po' così.
Viveva in questo senso, perché diceva, ma uno può farsi i cazzi su propri, cioè uno può vivere la vita come vuole, cioè, ma con che diritto vengono a dirti no, non devi fare così, no, non devi fare così. Ma se magari io sono d'accordo con lui... Tu lo sai.
Ma loro, le tue sorelle che vite facevano? Fammi capire, parlami delle sorelle.
Le mie sorelle, sono sposate tutte e due. Io sono la seconda di tre figlie. E la prima si è sposata perché si doveva sposare, perché così si fa, perché ci si sposa in chiesa, perché si compra la casa, perché si va in viaggio di nozze, perché si ha un figlio, tutto quello che si deve fare.
Vabbè, si deve.
Io sono quella che ha fatto un po' quello che voleva, diciamo, cioè sono sincera. E l'ultima invece è quella che in assoluto è stata ancora di più ai dettami della famiglia.
E cioè cosa ha fatto? Più. Ancora di più che fare la moglie ideale e la specchiata madre?
Sì, la moglie ideale, la mamma ideale, la figlia bravissima a scuola, l'unica laureata, l'unica col master.
Vabbè, due figlie modello, dai, tu eri quella che...
Due figlie modello, io sono l'unica che non lo è, per niente.
Beh, dopo questo giudizio di famiglia, che hanno fatto?
Ma invidiare di che cosa poi?
Beh, ti invidiano la piccola trasgressione che vedevi un amichetto di gioventù, alla fine. Cioè, tu adesso la vedi come la storia epica della tua vita, ma ti rivedevi con un amico di quando eri bambina, no? Ci sei vista un po' di volte.
Per l'amichetto di gioventù, però.
Eh?
Avrei mollato tutto quanto per l'amichetto di...
Beh, non l'hai fatto però, non l'hai fatto.
No, non l'ho fatto.
E quindi non
sono
è che...
stata coraggiosa,
ma...
non sono stata incosciente.
Ma semplicemente non t'andava.
Non andava.
Non eri innamorata abbastanza o presa abbastanza, fine.
Sì,
eri innamorata più della situazione, dell'avventura, della stranezza.
Forse sì,
ma è logico. Se no, tutta questa grande passione, sì, è bella, una bella storia drammatica, ma lui non mi sembra che sia suicidato poi o l'hai trovato fuori dalla tua porta a implorarti.
No, questo no.
Continuato a giocare a calcetto.
Non so neanche più niente di lui.
Ma ha continuato a giocare a calcetto, approfittarsi delle amiche romantiche del tempo che fu, penso, no?
Sì, esatto. Vabbè.
Non sento il rimpianto nelle tue parole.
Il rimpianto no, però poi insomma c'è la monotonia della vita quotidiana, ma che arriva comunque.
La puoi sempre interrompere in mille altre maniere. Poi dimmi delle sorelle, perché poi dopo questa serata, cioè ognuna a casa sua come se nulla fosse.
Sì, ognuna a casa sua, ma perché ognuno a casa sua, e mia sorella in realtà poi si è resa conto, si può dire, della stronzata.
Beh, oddio,
che aveva fatto.
Era entrata a gamba tesa nella tua vita.
Era entrata a gamba tesa, esatto. E io, basta, cioè a quel punto veramente ho messo un muro tra me e lei. E lei dopo un anno veramente, è tornata a casa mia in ginocchio, in lacrime,
a chiederti perdono,
piangendo disperata, dicendomi: io non lo farò mai più, non farò mai più una cosa del genere, puoi fare tutto quello che vuoi, ma io non verrò mai a
sindacare della tua vita.
A indagare, certo. E va bene, ma da allora ci sono sempre andata molto molto cauta con lei, col dirle le cose, raccontarle.
Ma adesso, a posteriori, sono passati ormai tantissimi anni, come ti spieghi questo gesto della sorella? C'era un condizionamento, chi è che nella tua famiglia ha dato questo condizionamento così forte? Che ci deve essere
madre.
Tua madre? Ma tu non hai nominato tuo padre, c'era il tuo padre, esisteva?
No, mio padre non sa nulla. Padre non sa niente di tutto questo.
Beh, parliamo da mezz'ora, tuo padre non l'hai mai nominato. Non l'hai mai nominato.
Non sa niente, deve sapere assolutamente. Mi dicono che somiglia tanto a mia zia, che faceva la stessa cosa.
Cioè? Avevi una zia, diciamo, allegra.
Ce l'ho, una zia.
Che è la sorella di tuo padre.
Allo stesso modo, esatto. Era la sorella di mio padre.
Tuo padre è stato segnato a questa sorella, la cui leggerezza lo ha ammutolito per tutta la vita.
Sì, e lei però si è sempre con tutta la vita, insomma.
E che faceva questa zia? Cosa fa questa zia? Fammi capire.
Ha fatto la stessa cosa all'estero, insomma, parliamo anche al plurale. E si è sposata, ma poi in realtà, insomma, ha divorziato, perché comunque già durante il matrimonio era interessata.
Vabbè, però stai parlando, tanto. Scusami, come se fossero delle cose uniche che dovrebbe spalancarsi la porta del cielo e far venire i fulmini. Parli di una normale routine nelle coppie, in cui uno si stanca, cerca alternative, poi torna a casa.
Boh, non lo so, è così scontato.
Ma direi di sì. Direi di sì. Non so la tua famiglia in che mondo vivesse, ma può succedere.
La mia famiglia sicuramente non è, cioè lei è, come dire, la pecora nera. Se parliamo di mia zia, e io evidentemente ho preso lo scettro.
Ma tu da piccola frequentavi questa zia?
sì, mi dicono che le somiglia tantissimo.
Che era la tua zia preferita?
Ah, non è che avessi la zia preferita, però adesso mi trovo tanto a parlare con lei, ora che sono chiaramente...
E ti sei confidata con lei? Dico, zia, sono caduta nel gorgo della passione come te.
No, di quella volta lì no, però di altre situazioni...
Ah beh, quindi diciamo sei diventata seriale dopo nel tuo...
Vabbè, proprio sono seriale
fatti...
no, però
sono fatti tuoi. Vabbè, sai, no, una volta che si assaggia il frutto proibito, poi è difficile non ricaderci. Vabbè, ma questo
mi sa che è vero.
Questa forse è l'unico regalo che ti ha fatto questo farlocco del tuo ex compagno di scuola. Ha tolto,
cioè, quello di aprirmi un mondo.
Sì, ha tolto il tappo alla damigiana, diciamolo così. Come si dice? Diciamo
che poi è brutto, dai, cioè secondo me bisogna essere anche un po' predisposti a fare questa cosa, ad avere una vita parallela. Bisogna essere un po'...
Ma la vita parallela è faticosissima, devo dire. Le vite parallele implicano il doppio della fatica per vivere una vita normale, quindi...
esatto.
Però diciamo,
io stavo troppo male.
Le fughe domestiche sono qualcosa che può accadere, capito? Ma da bambina, facciamo un passo indietro, visto che tu mi hai parlato di lei, sei un padre inesistente, una madre che detta a rigore a tutte le figlie. Per tua madre cos'era? Sì. Una donna di chiesa, una donna molto credente?
Ma neanche più di tanto, cioè sì, ma non è praticante, però
Però al rigore in sé.
Esatto, sì.
Ma quando eri bambina,
uno di quei segni zodiacali molto forti.
Vabbè, i segni zodiacali è una cazzata, cioè non dicono niente. Ma da bambina vi diceva, ragazzo, vi dava già le direttive sulla vita futura.
Ma certo, e la stessa cosa la fa con i nipoti.
Comunque,
cioè, non si fa quello che dice lei, anche se poi te lo dà col sorriso, ti dice un po' col sorriso quello che devi fare, e poi ti dice: ma no, ma chi io? Ma no, in realtà è lei che comanda, cioè chi ha i pantaloni in casa mia, nella mia famiglia d'origine, è mia madre, in assoluto.
Da tuo padre non hai mai avuto un rimprovero, un'indicazione su quello che dovevi fare?
Sì, però non lo so, è sempre un po' uno stacchiotto che fa il vocione, però poi alla fine te lo lavori come vuoi.
Quindi la linea di comando è una linea femminile, questo abbiamo capito. E tutta questa, diciamo, questo aggregato familiare, una persona se l'ho salvata, è la zia un po', diciamo, facile, chiamata così, che sarà probabilmente il disonore di tutta la famiglia considerata, no?
Esatto, il disonore sono io poi.
Tu non lo sa nessuno, figurati. Lei
no,
mi sembra...
è vero, non lo sa. Esatto, sì, la differenza è lì.
Lei era più plateale, secondo me, magari si vestiva elegante, andava a spasso, andava a ballare, adesso non so cosa nelle considerazioni familiari sia considerato riprovevole, ma cosa avrà mai fatto questa zia? Boh, sarà stata
cosa avrà fatto?
Un po' disinvolta nelle sue amicizie.
Quiero compartir un misia contigo. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo. Quiero reír y llorar con tus ojitos. Quiero compartir mis secretos y mis suspiros. Quiero aprender a entender al mundo contigo. Pero hay una cosa que te debo decir. No es nada fácil estar tan lejos de ti, porque me haces enloquecer. Tú me enchinas la piel. Cada parte de tu ser es alimento a mi bien. Vuelvo a respirar y comienzo a temer.
Gentili ospiti, la vostra attenzione prego. Una fantastica notizia. Le foto della vostra serata di gala sono pronte. Visitate ora la nostra galleria fotografica, situata al Ponte 7, per vedere i vostri momenti speciali. Gentili ospiti, la vostra attenzione prego. Una fantastica notizia. Le foto della vostra serata di gala sono pronte. Visitate ora la nostra galleria fotografica, situata al Ponte 7, per vedere i vostri momenti speciali.
Mi congedo divertito dalla donna titubante. Mi auguro che, visto che siamo all'inizio di questa crociera, possa conoscere tante persone, possa ballare, possa divertirsi, possa cantare, possa ubriacarsi nei tanti bar che sono qui sotto me, possa guardare il mare non da sola, possa ascoltare i gabbiani, possa fuggire e possa tornare il più tardi possibile da quella madre e da quelle sorelle. C'è una storia della zia che vi hanno raccontato da piccolo, come per dire, questa cosa non va mai fatta.
Esatto.
E cosa c'è? Cosa ha fatto la zia? Diciamo il gesto più...
È quella roba lì, capito?
È quella roba, spiegamelo, che non lo so. C'è una storia, la zia una volta è scappata di casa.
Aveva un lavoro anche lì, di un certo livello, insomma, importante.
Una donna libera.
Come?
Una donna libera.
Libera? No, lei era sposata.
Sì, ma libera dal punto di vista, era autonoma, ecco.
Era autonoma, sì, certo. Ed era sposata con una persona che invece aveva un lavoro molto meno, come dire, molto meno interessante.
Vabbè, mi sembra che sia una caratteristica delle donne della tua famiglia cercarsi uomini che valgono meno di loro per poterli in qualche maniera gestire, no?
Ma non lo so, però da quello che mi raccontano, da quello che mi racconta mia madre, ovviamente la sua versione, erano comunque molto innamorati, o comunque lei era molto innamorata fino a che non ha perso la testa.
E cosa l'ha fatta cadere? No. Cosa l'ha fatta cadere?
L'ha fatta cadere...
Vabbè, senza darmi particolari che sono imbarazzanti, una persona a lei vicina, uno che ha conosciuto sul lavoro...
E ha conosciuto poi un'altra persona che gli ha fatto perdere la testa, che gli ha detto vabbè lascia quel lavoro, vieni con me, lavoriamo in altro senso, dai che di qua guadagnerai tanto, e poi tanto mi sono innamorato.
E quindi come è finita? Lei ha lasciato il lavoro?
È finita che lei si è innamorata, persa, di un uomo che comunque già era sposato, già aveva famiglia.
Lei cosa ha fatto dopo? Si è innamorata di un uomo sposato con famiglia, cosa ha fatto?
Si è innamorata di un uomo sposato che le ha fatto credere che comunque avrebbero vissuto insieme, ma lui non ha mai lasciato la famiglia. Lei si è ritrovata da sola con la figlia, hanno vissuto, lui faceva un po' avanti e indietro.
Ha perso anche il lavoro probabilmente, no?
Ah, certo, ha perso il lavoro.
Quindi lui ha fatto cambiare lavoro, veramente l'ha rovinata.
Lei si è rovinata. Se lei non avesse fatto questo passo, adesso era una donna in pensione che stava benissimo proprio economicamente. Beh, però, e non vedi, doveva chiedere niente a nessuno.
Rispetto a tua zia, tu avevi già questo esempio. Tu mi dici perché forse non ho fatto il grande passo, ma l'hai fatto per questa ragione. Tu hai visto già tua zia, dice tua zia rovinata, potrebbe essere una donna di successo, benestante, tranquilla, fa lo stesso la sua vita libera se voleva, però senza innamorarsi perdutamente da farsi rovinare da nome, ha detto.
Per
fine,
me il lavoro non c'entrava nulla.
Alla fine avrebbe inciso anche nella tua vita, sicuramente.
Forse un po'. Sicuramente.
Cioè non siete donne dagli amori che iniziano e finiscono, siete donne con gli amori che perdurano, devastano, distruggono tutta la vita. Questo è il problema.
Sai, hai ragione.
Vabbè, ho ragione, ma lo dici con un rammarico, c'è la vita davanti, puoi fare un sacco di cose ancora, no?
Sì.
E non sei convinta?
Lo so che posso fare un sacco di cose.
E questo ti spaventa?
No, non mi spaventa, no, perché dovrebbe, no. Ogni tanto in realtà ho paura di provare, cioè io lavoro sicuro, ho il lavoro, come dice la mia amica, ho il lavoro delle bollette, ce l'ho.
Vabbè, dentro a un uomo ti dice lascia questo lavoro, ti darò un lavoro più.
Certo. Ma vorrei fare un altro lavoro.
Per questo sei a rischio.
Dice, il 70% della felicità è dato se fai un lavoro che ti piace.
Ma vedi, questo è il rischio.
Sei pagato per fare quello che ti piace.
Se trovi un uomo che ti fa innamorare, ti dice ti cambio lavoro, io ti cambio la vita, rischi di finire come tua zia. Questo devi stare attento. Quindi trova uomini disoccupati che non pensano al lavoro. I tuoi devono essere amori zingareschi, non amori di persone che hanno a che fare col lavoro, sennò finisci rovinata. Vabbè, coraggio, dai. Una crociera è sempre gravida di nuove esperienze. Può essere questa volta, alla fine, ti rimetti in paro con tua zia. Stammi bene, buon viaggio. Ciao.
Va bene, grazie.
Allora je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur ne bat plus pour moi. Alors je respire, même si ce monde a perdu l'espoir. Alors je respire, et respire, même si le ciel ne peut plus rien pour moi. Tu respiras. Alors je respire, même quand la tête s'enferme dans le noir.
Y'avait c'est pas ça.
Alors je respire, et respire après la pluie, un nouveau départ.
Avete ascoltato La nave va. Conversazioni in viaggio con Gianluca Nicoletti. A cura di Fabrizio Intonti. Sound design di Luigi Speciale. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini.